nella storia della società. E se sono più vicino, no, è proprio spento il microfono forse. Ma se è spento, la voce è spento. Sembra spento l'impianto.
Provi adesso.
È acceso come
prima. Come prima. A me sembrava acceso.
Ora?
Ah, ecco. È acceso.
Adesso quindi, anziché accenderlo, l'ho spento. Allora, ripercorriamo le tappe della salvezza così come ci sono presentate dal racconto delle Sacre Scritture e poi poniamoci questa domanda: che rapporto c'è tra la storia e la storia della salvezza? Cosa significa che la Scrittura ci rivela la storia della salvezza? Allora, richiamiamo le grandi tappe. La Scrittura, come noto, si apre con il grande racconto della creazione, nel quale il Signore essenzialmente fa una cosa davanti alla quale tutto viene all'essere. Il Signore parla. Se i racconti cosmogonici delle mitologie del vicino Oriente antico amavano presentare il Dio supremo impegnato in battaglie e quindi ottenere l'avvio della creazione, l'avvio dell'esistenza degli uomini grazie a conquiste mirabili, grazie a stragi compiute, così non è nella Sacra Scrittura. L'opera grandissima che Dio compie è quella di parlare. Il Signore parla e nascono le piante, si accende la luce su tutto il cosmo, sorgono gli animali dalla terra, viene creato Adamo, l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio. Questo racconto costituisce indubitabilmente il primo passo della salvezza, perché se entriamo nelle pieghe del testo di Genesi 1 si vede che lì dove si vuole rendere conto dell'inizio, delle origini, della vita, al tempo stesso si descrive la salvezza, perché il cosmo prende vita quando tutto è acqua, quando lo Spirito di Dio si libera sulle acque e tutto è abisso. Eppure tutto comincia con l'acqua che però è chiamata terra. Forse non sempre si presta attenzione a questo particolare. Il Signore procede mediante separazioni successive. C'è l'acqua e quindi separa le acque superiori dalle acque inferiori, poi raccoglie la massa delle acque inferiori in un solo luogo, così che appaia l'asciutto. Tutto procede con l'acqua. Ma allora perché nel versetto 2 si dice la terra era in forma deserta? La terra era deserta, la terra non esisteva perché era tutto acqua. Questa formula l'autore sacro la impiega proprio per indicare che qui, dove ci è consegnato il racconto delle origini, ci è presentato il primo racconto di salvezza. La terra in forma deserta è infatti una formula che ricorre nel libro di Isaia e nel libro di Geremia per descrivere la regione di Giuda, la regione di Gerusalemme, quando rimane devastata a seguito dell'invasione babilonese. Arriva Nabucodonosor e la terra, dopo il suo passaggio, è così, è una terra di nulla. Allora, proprio questa espressione viene ripresa in Genesi 1 per dire: ora ti parlo delle origini, perché tu capisca che il Signore è qualcuno che fa passare dal nulla alla vita, fa passare dalla morte alla vita. Io ti dico che il Signore porta all'esistenza le cose che non sono, perché tu possa credere che Dio porta salvezza, porta vita lì dove c'è morte. Allora, la prima tappa della salvezza, paradossalmente, è il racconto della creazione. Detto questo, vediamo già come il racconto biblico sia altamente simbolico, sia carico di immagini che non vogliono essere prese alla lettera, interpretate così come leggiamo una prima lettura, ma vogliono suggerire, vogliono risuonare in tutta la loro allusività. Abbiamo detto che Dio crea con la parola, allora ed ecco la parola che salva. Questo è un racconto oppure è un insegnamento che ci consegna una lezione? Riprenderemo la domanda. Poi il testo sacro ci parla della conseguenza terribile dell'egoismo, della violenza. Il proposito di Lamech fa sì che a un certo punto il Signore decida di aprire le cataratte del cielo e quindi le acque che erano state separate di sopra e di sotto, le acque superiori, ricadono sulle acque inferiori. Il mondo vede il cataclisma del diluvio universale e tutto cessa. Questo è il racconto, è una cronaca, vuole tramandare un'antica memoria oppure ci vuole insegnare un'altra lezione, ci vuole avvisare di quanto sia devastante la violenza, il peccato, il male dell'uomo, che si presenta con tutto il suo fascino nei pensieri, in calcoli, in ragionamenti, ma presto o tardi si visualizza e va a colpire la vita delle persone vicino e la vita di tutto il mondo. Il racconto del diluvio universale parla delle conseguenze catastrofiche del male, il male devasta, eppure questo racconto ci trasmette pure la fiducia nel bene. Al tempo del diluvio c'era un uomo integro che ascoltava la parola di Dio e questi costruì un'arca e pose in salvo i viventi. Dunque, secondo grande ciclo narrativo, un ciclo che non ci vuole consegnare la cronaca di qualche cosa in particolare, ma più che altro è tutto proteso a insegnarci quale sia l'efficacia devastante del male, ma ancor di più come sia potente il bene. Se tutti gli abitanti della terra vogliono la morte, pensano a se stessi, sono egoisti, basta che un solo uomo cerchi il bene, sia retto, sia onesto, perché il mondo è rinnovato. E poi l'Antico Testamento conosce le grandi vicende di Abramo, Isacco e Giacobbe, personaggi che devono anzitutto cambiare, devono cambiare il nome. Sono Abram che deve chiamarsi poi Abramo, Giacobbe che deve essere nuovamente battezzato Israele, e con loro vicende di donne, Sarai, rinominata Sara, Rebecca, Rachele. Questi uomini sono uomini straordinari e al tempo stesso sono uomini qualunque. Sono uomini straordinari perché sono i patriarchi, sono straordinari perché non esitano a prestare fede alla voce di Dio e obbediscono ai suoi comandi. Però sono anche uomini qualunque, perché sono egoisti. Ricordate come Abramo sia tutto preso per se stesso, quando la vita di Sara è messa a repentaglio. Sara e Abramo sono costretti ad andare in esilio nella terra di Gerar e poi in Egitto c'è la carestia il re del posto mette gli occhi su Sara e Abramo, temendo di correre rischi, temendo la gelosia, la possibile gelosia del re del posto, dice: prendi pure Sarai, perché Sara è mia sorella. E così, anziché essere messo a morte per poter insidiare la moglie, Sara riceve molti beni dal re, che consegna dote, come una dote abbondante, a quello che in realtà è il marito di lei. Dunque Abramo, uomo straordinario e uomo qualunque, uomo egoista che pensa a sé, che non esita a esporre la moglie. Oppure Giacobbe è un lavoratore indefesso, però è un grande ingannatore. Non esita a chiedere al fratello Esaù di rivendergli la primogenitura per un piatto di lenticchie, non esita a travestirsi con gli abiti del fratello maggiore per carpire la benedizione paterna, la benedizione di Isacco morente. È un uomo falso, un uomo ingannatore, come dice il suo nome, che appunto richiama la parola Yekev, che vuol dire calcagno, è uno che ti fa lo sgambetto, che ti fa cadere, ti prende per il piede. Ma è straordinario, tanto che comprende come il luogo del suo esilio, il luogo dove lui si trova costretto a coricarsi appoggiando la testa appena a un sasso, sia la casa di Dio, sia il luogo dove salgono e scendono lungo la scala, appesa al cielo, gli angeli del Signore. È straordinario perché ascolta il Signore, è straordinario perché obbedisce, ma è al tempo stesso un uomo qualunque. Allora osserviamo come la Bibbia ci parli di racconti unici, la creazione, il diluvio, per insegnarci qualche cosa, oppure racconti molto particolari su persone forse uguali a noi, perché uomini comuni, e d'altra parte straordinari, tanto da meritare di essere padri di un popolo numeroso come le stelle del cielo. E poi Abramo, appunto, genera Isacco, Isacco genera Giacobbe, il nostro Giacobbe ha 12 figli che daranno il nome alle 12 tribù di Israele, che scendono in Egitto quando una carestia grava sulla terra dei padri. Non riuscendo a trovare di che mangiare, si trovano davanti a Giuseppe, loro fratello, che per invidia, per gelosia, avevano venduto a dei commercianti di passaggio. E cosa si racconta in questa pagina? Forse un evento certamente molto comune, l'evento di una carestia che sopraggiunge, una carestia che non dura appena 12 mesi, ma si prolunga per 7 anni, e le difficoltà di una famiglia. Ma il testo sacro approfitta di una circostanza tutto sommato frequente per entrare nella psicologia dei fratelli, per farci comprendere come noi possiamo fare esperienza della vita, possiamo mangiare il pane, ricevere grano, solo se la famiglia si ricongiunge. Giuseppe ha questa missione, il suo nome Giuseppe deriva dalla parola ebraica Yassaf, che significa radunare, raccogliere, e Giuseppe deve appunto raccogliere i fratelli, cercare di produrre perdono nei cuori, disponibilità alla riconciliazione, deve portare insieme la sua famiglia, deve portare insieme le famiglie, perché solo quando i fratelli tornano insieme possono ricevere il grano. E quindi tutte le vicende curiose di questi fratelli che si presentano a Giuseppe, Giuseppe dice: voi siete spie, perché manca un fratello, portatemi il fratello. Insomma, probabilmente, dicevo, seguendo vicende verosimili, tutto sommato localizzabili in circostanze che ritornano lungo la storia, il testo biblico ci insegna come la carestia si vince, la morte si vince, si accede alla vita quando i fratelli si ritrovano insieme. E si riceve la vita da una persona che ti aiuta, ti guida in questo cammino di riconciliazione, ma è capace di guidarti dopo essere stata spogliata. Giacobbe rimane denudato della sua veste ampia e colorata per essere calato nella cisterna prima di essere venduto agli Ismailiti, poi Giacobbe e poi Giuseppe viene ancora spogliato quando è gettato in prigione, quando è schiavo di Potifar, e poi è di nuovo spogliato per essere presentato al faraone. Questo uomo è umiliato una prima, una seconda, una terza volta, perdendo i vestiti viene spogliato un po' di ogni segno di attaccamento e viene sempre più avvicinato alla persona derisa, annichilita, è la persona che viene posta nella cisterna che assomiglia alla tomba perché è una fossa. E quest'uomo vilipeso, denudato, calato come in una tomba, è la persona che dà vita. Allora, la circostanza di cui si parla è una circostanza molto semplice, ma vediamo come questa circostanza venga scavata, perché chi ascolta, il lettore della Sacra Scrittura, possa intravedere il mistero di Dio che guida la storia perché ci sia riconciliazione tra di noi. E poi il Dio che guida la storia per mostrare come la vita venga distribuita da qualcuno che è molto piccolo, è il fratello più piccolo, è il fratello svenduto, è il fratello che non serve più a nulla, è il fratello già sepolto. Insomma, per farci intravedere qualcosa del mistero del Cristo, il mistero del Cristo che viene calato nel sepolcro e entrando nella morte, e nella morte si entra sempre piccoli, dà la vita e porta la riconciliazione ai fratelli. Sto richiamando pagine molto, molto importanti e altrettanto note, tentando di richiamare appena alcuni estremi utili a convincerci della modalità con cui la Bibbia viene offerta a noi. Avete notato come, ripercorrendo appena i racconti della Genesi, abbia insistito nel cercare di trarre una lezione morale, teologica, simbolica da questi racconti. Tutto sommato, il libro della Genesi ci disvela il segreto delle scritture, che è quello di parlarci di Dio attraverso racconti, che possono benissimo avere riferimenti a episodi realmente accaduti in un passato remoto, ma la scrittura ricorre a questi episodi, ora difficili da ricostruire nei loro contorni, per parlarci non della storia, non di anni precisi, non di personaggi lontani, bensì per parlarci di Dio e per parlarci del nostro cuore. Ci viene detto di Abramo e di Giacobbe, dei loro peccati, perché comprendiamo che anche noi, che possiamo essere meschini come Giacobbe, possiamo essere padri, possiamo essere madri del popolo dei fedeli. Ci viene parlato di Giuseppe perché ritroviamo il desiderio della riconciliazione e diversamente dai fratelli riusciamo a vincere la seduzione del denaro per confidare invece nella debolezza alla quale si lega il dono della salvezza. I padri della Chiesa sono fermi nel principio dell'ofeleia, cioè il principio dell'utilitas. Ciò che è raccontato dalla Sacra Scrittura ti è utile. Ma c'è utile forse un libro che ci parla di episodi accaduti nel 1203 avanti Cristo piuttosto che nel 3014, o forse la Bibbia ci è utile proprio perché non scava con ostinazione filologica, storiografica, in alcuni dettagli del lungo corso dei millenni della vita del popolo di Dio, se non per parlarci di Dio e parlarci dell'uomo. Insomma, la storia, quella che chiamiamo storia della salvezza, è una forse è un insieme di parabole utili per parlarci di Dio e di come Dio ci salva in Gesù Cristo. Gesù, quando durante il suo ministero attraversa le strade di Galilea, entra nella Giudea, giunge a Gerusalemme, a quale espediente ricorre per parlare del Padre? Noi certamente cominciamo a spiegare ai bambini il ricorso alle parabole. Le parabole non sono da prendere alla lettera, le parabole ci consegnano una verità altrimenti difficilmente formulabile. Forse l'Antico Testamento, per larga parte, per i primi libri che ci offre, può essere interpretato in questo modo. Poi c'è la grande tappa dell'esodo dall'Egitto, e quindi il paradigma di Faraone, uomo che vive facendo morire gli altri, uomo che è ostinato a domandare a delle levatrici di mutarsi in aguzzine. Devono osservare il sesso del bambino appena nato, e se è un maschio, ecco, lo devono buttare nelle acque del Nilo. L'Esodo dunque ci parla della possibilità che qualcuno ami la morte, ami la morte altrui, evidentemente, ami rendere amara la vita, e quindi ormai afferrata vuole consegnare alla vita il gusto della morte, l'amaro, il gusto della morte, secondo gli autori sapienziali delle Sacre Scritture. Eppure, davanti all'ostinazione di Faraone, si parla dell'ostinazione di Dio, che invece è un re che vuole ostinatamente la vita. Parlandoci di Faraone e dell'ostinazione di Dio, ci viene detto d'altra parte di stare attenti, perché Faraone possiamo avere l'impressione di vederlo vicino a noi, ma dobbiamo essere pure persuasi di poterlo ritrovare dentro di noi, Faraone. Allora anche qui si parla di una circostanza verosimile, di un re dispotico, per parlare piuttosto dell'egoismo che ci può soffocare, ci può indurre a possedere gli altri, a renderli schiavi nostri e sottrarli alla fine per cui vengono alla vita, che è quello della libertà, per servire e per amare Dio. Dunque l'attraversamento del Mar Rosso, il mare, il luogo della morte, può essere prosciugato da Dio, e il popolo lo attraversa all'asciutto. Immagine decisamente potente, efficace e ben chiara in sé. A poco conta cercare le condizioni particolari del tempo che possono avere portato a una secca del mare dei giunchi o a una singolare manifestazione di bassa marea. Lì deve dominare l'immagine delle acque nelle quali si viene annegati le acque della morte che vengono separate e della tua possibilità di attraversarle per nascere nuovo. Israele entra nelle acque da schiavo ed esce dalle acque come popolo, come figlio, libero. E poi la marcia nel deserto perché Israele possa raggiungere il Sinai dove si conclude l'alleanza, in virtù della quale Israele non è un popolo come un altro, ma acquista, potremmo dire, un cognome, è il popolo del Signore. E Dio non è più un Dio qualunque, ma è Dio che si manifesta nella vita di Israele, è il Dio di Israele. Al Sinai l'uno, il popolo, si lega all'altro, Dio, è così che nessuno dei due possa più vivere senza l'altro. È una vicenda che è raccontata ora ricorrendo a immagini familiari, e quindi si dice che Israele è il figlio del Signore che è padre, ora con immagini sponsali, per cui si dice che Israele è la sposa del Signore che è sposo. Tutte queste immagini si sovrappongono per aiutarci a intravedere qualche cosa del mistero di vita che procede da Dio e del quale il popolo è beneficiario. Poi 40 anni del deserto e poi l'occupazione della terra e poi l'avvicendarsi di giudici estremi successori di Mosè e poi l'avvento del primo re Saul, ucciso sui campi di Gelboe, succeduto da Davide, il quale pone sul suo trono il figlio Salomone, dopo il quale succede una insurrezione che porta il regno del nord, che avrà per capitale Samaria, a staccarsi dalla regione di Giuda, che ha per capitale Gerusalemme. La storia di Israele dopo si dirama in queste, a seconda di queste due grandi aree. Ci sono le vicende di Samaria del nord, ci sono le vicende del sud, e ci sono vicende che portano i due stati a contatto sempre più stretto con le grandi potenze limitrofe. C'è ora l'influsso dell'Egitto, ora l'influsso della Siria e infine l'avanzata babilonese. La Siria nel 721 distrugge la capitale del nord, disperdendo tutta la popolazione della regione. Nel 586 viene espugnata per la seconda volta Gerusalemme, che vede deportare il suo ultimo re, che è privato di figli, accecato, e deportata pure la sua classe dirigente, la sua elite. Il popolo rimane nel deserto delle nazioni, come si dice, rimane a Babilonia, oppure i contadini, le persone più povere, rimangono ad abitare nella zona attorno a Gerusalemme. Gerusalemme prima era popolata da 40.000 abitanti, ora regredisce a uno stato di diffusa ruralizzazione, rimangono appena 5.000 abitanti, non c'è più il tempio, non c'è più il palazzo, si perde l'uso della scrittura, forte regressione, fin tanto che nel 538 Ciro, re di Persia, il grande re, come si chiamava, decreta che gli ebrei esuli a Babilonia possano ritornare nella loro terra natia e lì ricostruirvi il Tempio. Notate come quando ho parlato di Genesi abbia insistito sul significato simbolico, allegorico, morale di questi racconti, mentre avvicinandomi all'epoca dell'esilio e del post-esilio abbia cominciato a menzionare alcune date. Se forse esula dall'interesse della Bibbia fissare una data per la vita di Abramo, di Mosè, di Giosuè, di Davide, persino di Salomone, beh, alla Bibbia sta molto a cuore la sequenza degli eventi che si snodano dopo la divisione del regno. È qui, a questo punto, che possiamo osservare qualche cosa di molto interessante. Ma in quanti modi la scrittura parla della storia? Effettivamente sembra che ci siano due modi affatto differenti. C'è un primo racconto che grosso modo abbiamo da Genesi fino al secondo libro dei re, o forse addirittura per intero, il primo libro dei re, che procede in maniera fortemente parabolica. E poi c'è un secondo racconto che noi troviamo molto più faticoso a leggersi e persino più noioso, nel quale si descrivono le risoluzioni del re di Damasco, di Hazael, si parla di Adadeser. E poi del figlio di Adadeser, e poi di Rezin, di Pekachia, e poi di Amazia, di Ozia, di Jotam, tantissimi nomi si sviluppano nel secondo libro dei re, ad esempio, nell'ultima parte del primo del libro dei re, nel secondo libro dei re, e si rende conto degli spostamenti di Sennacherib, dell'affermazione di Assurbanipal, di Sargon, si parla del faraone Necao. Insomma, abbiamo a che fare con un secondo modo di raccontare la storia, un modo che segue le vicende politiche, segue le strategie di alleanza, parla della necessità che Gerusalemme paghi un tributo alla Siria per evitare di essere distrutta da un assedio messo in campo dal re di Samaria e dal re di Damasco. Parla di messaggeri inviati dal faraone con la richiesta di un soccorso contro la Siria che avanza. Parla di un tributo versato al re di Babilonia, Merodach Baladan, contro perché attacchi la Siria quando la Siria si avvicina a Gerusalemme. Questa è una storia molto simile a quella che troviamo negli annali di Assiria, oppure in altre fonti che consentono la ricostruzione della storia di altre civiltà, come dell'antica Roma, di Atene, di Sparta, o forse di Susa, o delle capitali dell'Egitto. Sono molto importanti entrambi questi modi di parlare della storia. Forse la storia, la seconda storia che ho raccontato, o meglio, alla quale ho fatto in maniera molto sintetica riferimento, ci consegna la storia reale del popolo, che è una storia, dicevo, noiosa, complicata, fatta di tanti calcoli politici, molto simile alla nostra storia. E poi c'è il primo racconto, che forse racconta esattamente la stessa storia, però in altro modo. Cosa voglio arrivare a dire? Che questa era la domanda che avevo annunciato all'inizio della nostra conversazione. Qual è la storia della Bibbia? Qual è la storia dell'Israele biblico? È la nostra storia. È proprio come la nostra storia. È una storia dove bisogna guardare l'economia, dove ci sono delicati rapporti tra le potenze, dove ci sono città forti e città meno forti, dove ci sono persone che rimangono senza lavoro e altre che abusano del loro potere e delle loro ricchezze. È una storia di poveri, una storia di ricchi. Qual è la storia della Bibbia? Qual è la storia di Israele? È una storia assolutamente ordinaria. C'è un libro uscito ormai 8 anni fa, all'incirca, scritto da un professore emerito di storia del vicino Oriente antico della Sapienza, Mario Liverani, pubblicato dalla La Terza, che si intitola così, Oltre la Bibbia. Questo autore, Mario Liverani, è un classico che conoscono tutti coloro che devono studiare all'università qualche cosa di storia del vicino Oriente antico. Il suo manuale di forse più di 600 pagine è adottato e tradotto in molte nazioni e in moltissime università. Lui in questo capitolo e in questo primo libro, che sarà arrivato alla 20ª edizione, dedicava qualche pagina, una trentina di pagine, a Israele. Poi le sorti di Israele lo incuriosiscono e quindi dedica diversi anni per un libro, che è il primo a cui facevo riferimento, che si intitola Oltre la Bibbia, quello uscito invece più di recente, 8 anni fa circa, che si offre così al lettore, in due parti. La prima parte si intitola Una storia ordinaria, mi pare sia questo. Seconda parte, Una storia inventata. Una storia ordinaria, perché quando entra nel vivo della ricostruzione dell'antico Israele, dice, ma la vita di Israele poi è la vita di uno staterello di Canaan, è la vita di un popolo che abita il complesso, l'unità geopolitica della Siria Palestina. È una vita che si può dedurre abbastanza facilmente anche dagli archivi di Ninive o dagli archivi di Babilonia. A Gerusalemme c'erano scribi che mandavano lettere al faraone già nel XVI secolo avanti Cristo per chiedere contributi, per chiedere soldati. È una storia assolutamente ordinaria. Allora, qual è la grandezza della Bibbia? È quella di mostrare come la storia ordinaria sia una storia di salvezza. Per me questo è molto affascinante ed estremamente bello, perché se uno dice, ma allora tu ci smonti tutto, se dici che nell'Antico Testamento abbiamo largamente a che fare con delle parabole, allora ci sono delle cose splendide. La Bibbia ci dice che la storia dei salvati è la storia. Non è una storia che risale a un'epoca ormai irrimediabilmente conclusa, alla quale non abbiamo più accesso, e beati coloro che erano là. Ho delle persone molto vicine che per anni sono andate avanti a dirmi, ma perché allora il Signore non parla più con noi come parla ad Abramo? Ma è possibile che Giacobbe vedesse gli angeli, adesso non vediamo gli angeli? Ma è possibile che il mare non si apra più? Ma è possibile? E tutte queste domande lasciano percepire il senso di una grande esclusione. A cosa ci serve sostanzialmente che anche tutte queste cose siano accadute, se poi oggi non ci riguardano, perché sono prodigi al di fuori della nostra portata? Appunto, la Bibbia ci dice che la storia di Israele è una storia dura, è una storia faticosa, è una storia bellissima, ma con infinite povertà. È una storia molto simile alla storia dei Filistei, alla storia dei Moabiti, dei Palmireni, dei Nabatei, e possiamo continuare l'elenco. D'altronde il profeta Amos dice, non vi ho forse tratto dall'Egitto così come ho fatto uscire i Filistei da Caftor? Allora, talvolta la scrittura reca delle attestazioni come per dire, guarda che io ti racconto la storia di Israele, ma la storia di Israele poi è una storia comune. Io ti ho parlato di Israele, ma potevo parlarti dei Filistei. Ti ho parlato dell'uscita dall'Egitto, ma potevo parlarti dell'uscita dal Caftor. Ma questo perché lo dico? Per ridimensionare, quindi diciamo, Israele non ci serve. Assolutamente. Israele ci consegna proprio questa questa lettura profondissima della storia, per cui la storia, che è la nostra storia, è storia di salvezza. Allora, ora volevo proporvi due testi che mi sembra ci aiutino a cogliere come quanto accade venga reinterpretato come una serie di eventi per nulla casuali, ma provenienti dalla cura di Dio che vuole educare il popolo. Deuteronomio capitolo 8. Siamo nell'ultimo giorno della vita di Mosè. Mosè sta per morire e avendo raccolto il popolo che lo ha seguito nel deserto, comincia a raccontare. Ci sono diversi discorsi che compongono il libro del Deuteronomio. Nel discorso iniziale c'è questa rievocazione complessiva del deserto. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Questa è un'espressione un po' strana. Il Signore ti ha tenuto nel deserto per umiliarti. Questa parola richiede molto, molto impegno, forse, per essere rettamente interpretata, perché nella lingua italiana l'umiliazione è immediatamente qualche cosa che reca vergogna, che reca ferite, e sembra essere sempre un atto ingiusto, indebito, punitivo. Appunto, l'umiliazione non è mai qualche cosa che lasci presagire un riscatto, una ricompensa. L'ha umiliato. Gli ha tolto onore agli occhi delle persone vicine. Ma nella Bibbia, invece, l'umiliazione può avere un significato positivo. Si dice umiliare, talvolta sinonimo di un verbo che significa mettere alla prova. E si mette alla prova dunque per consegnare una missione importante. È come un datore di lavoro che prima di affidare un ruolo di primo piano all'interno della sua azienda a una persona, chiede che il candidato risolva dei problemi molto complessi. Lo mette alla prova. Lo mette alla prova, poi dalle sue capacità, ecco, verrà la decisione. Nella letteratura sapienziale si dice sempre che il maestro umilia il discepolo, cioè lo prova, lo umilia anche impugnando il bastone, percuotendolo, ma si dice che attraverso l'umiliazione si giunge alla gloria, cioè l'esperienza della difficoltà tempra. Si usa anche il verbo raffinare, si somiglia al modo in cui un metallo viene posto nella fornace per essere liberato dalle scorie e quindi acquisire tempra, lucentezza e quindi rinnovata preziosità. Questo è il senso. C'è stata la marcia nel deserto per 40 anni e il Signore l'ha fatto così per umiliarti, cioè per metterti alla prova, perché ora tu devi abitare la terra. E questa è la grande missione, quella di abitare la terra. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna. Manna che tu non conoscevi, che i padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni, e riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te. Allora, Mosè vuole aiutare Israele a comprendere come il Signore sfrutti la storia del suo popolo per crescere, per accrescerlo, così come un padre corregge il figlio, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Il popolo nel deserto ha compreso di non poter vivere da solo. Per sopravvivere nel deserto doveva affidarsi alla parola di Mosè, la guida che parlava con Dio. E quindi ha compreso che per vivere bisognava anzitutto ascoltare. Quando il popolo abiterà nella terra, non sarà altrettanto persuaso di avere bisogno della parola del Signore. Dirà, io ho il pane da mangiare, cosa mi manca? Vivo già. Nel deserto invece il popolo ha scoperto che si vive ascoltando. Poi se tu ascolti ricevi anche la manna. Il pane ti è dato dall'ascolto. Poi nel deserto ha fatto la scoperta di attenzioni minute del Signore nei suoi confronti, cioè il Signore ha fatto sì che i piedi non si gonfiassero per 40 anni di cammino, ha fatto sì che il mantello non si consumasse, che i sandali non si strappassero. Nella terra che rappresenta il tempo della prosperità, non si fa caso a tutto questo. Tanto che uno energico e in salute non dice, ah guarda che fortuna che non mi sono slegato la caviglia, poi magari uno si rompe la gamba e dice, ma guarda che fortuna che per 50 anni insomma ho camminato, non mi era mai successo un incidente. Uno scopre l'importanza della salute quando appunto la salute si inclina. Nella terra il popolo lavora e quindi può dire, io ho il grano perché sudo e perché ci metto tanta fatica, e quindi sono io che mi nutro, mentre nel deserto era chiaro che l'alimento, il cibo, proveniva unicamente da Dio. Insomma, c'è il tempo della prova, c'è il deserto, non semplicemente perché il popolo sia afflitto, ma perché il popolo impari a vivere. Impari che da solo non ha potuto vivere, allora pensi che adesso ti sia possibile vivere da solo, senza di me. E il deserto, in questa pagina, non è semplicemente lo spazio che separava l'Egitto dalla terra promessa, ma piuttosto la prova, qualunque prova. Quindi questo racconto conforta Israele. Quandunque tu finirai nel deserto, ma ricordati che c'è il Signore che ti sostiene. Dire che il Signore educa nel deserto vuol dire molto, perché per noi l'infermità, la malattia, il disastro, la morte, ma sono zone oscure che sembrano non avere colore, non avere utilità. Mentre Mosè dice che sono le zone che in realtà ti fortificano e ti insegnano a vivere. Come educa il popolo il Signore? Lo educa nella prosperità attraverso la parola, ma lo educa anche è lì dove non c'è nulla. E quindi osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie, temendolo, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare in una terra buona, terra di torrenti, di fonti, di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna, terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi, di melograni, terra di ulivi, di olio, di mele, terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla, terra dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai, sarai sazio, benedirai il Signore tuo Dio a causa della buona terra che ti avrà dato. Il Signore conduce la storia del popolo verso la terra. La terra è un luogo abbondantissimo, ci sono torrenti di acqua sotterranei, ci sono pascoli abbondanti per gli animali, e poi ci sono olivi, ci sono viti, c'è miele. Insomma, il Signore ti vuole portare nel luogo dove c'è molta vita. L'abbiamo visto come in Genesi 1, Dio anzitutto sia qualcuno che parla per darti vita. Quindi il Signore non si compiace di tenerti nel deserto, ma anche attraverso il deserto ti vuole portare verso questa terra ricchissima, dove le pietre sono di rame e di ferro, e quindi dove tu puoi costruire armi, difenderti ed essere sicuro. Il Signore vuole per te una vita buona, ma stai attento, perché nella prosperità tu potresti dimenticarti il Signore. Quando avrai mangiato, ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi, di scorpioni, terra setata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri per umiliarti e provarti, per farti felice nel tuo avvenire. Guardati dal dire nel tuo cuore: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno conquistato tutte queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà forza per acquistare ricchezze al fine di mantenere, come fai oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il Signore tuo Dio e seguirai altri dei e servirai loro e ti prostrerai davanti a loro, io attesto contro di voi che certo perirete. Dunque, qual è la rovina del popolo? La rovina del popolo può venire dal benessere, perché l'abbondanza fa dimenticare Dio e ci consegna gli idoli. Sostanzialmente l'idolo è l'opera delle mani dell'uomo, una statua che uno si costruisce e alla fine l'uomo si trova ad adorare quello che ha fatto. E questa è la morte, perché il popolo... così come il singolo non nasce da se stesso, nessuno di noi è nato da solo, e quindi pensare di essere l'origine della propria vita è fallimentare. E allora Mosè dice che il Signore educa attraverso la vita a riconoscere come è Lui che ti sostiene, e tu da solo non fai nulla, nessuno di noi si è fatto da solo, e nessuno di noi può illudersi di essersi fatto da solo, pena la rovina, certo perirete. Poi l'ultimo testo con il quale mi avvio alla conclusione lo prendo da Isaia 1. Il grande rotolo di Isaia è forse l'opera più importante dell'Antico Testamento. I temi maggiori dell'alleanza, della creazione, della salvezza, i segreti della consolazione, li troviamo in questo libro. E in questo capitolo, che è stato apposto all'inizio del grande rotolo del profeta figlio di Amoz, sintetizza un po' il messaggio. E Isaia, quando prende la parola, dice dunque così: udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato, ho fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Tra l'altro è questo versetto 3 del capitolo 1 che dà origine all'uso di porre il bue, l'asinello, nella capanna di Gesù. Perché dice: il bue conosce proprio proprietario, l'asino, il padrone, e quindi chi è il padrone? Il padrone di tutto, se non Gesù che nasce a Betlemme, e quindi si mette il bue, l'asino. Ma il senso era piuttosto quello di ridicolizzare la durezza del cuore del popolo. Gli animali riconoscono il padrone che li nutre e Israele non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti. Avete abbandonato il Signore, avete disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore langue, dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma ferite lividure e piaghe aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con l'olio. La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco, la vostra campagna sotto i vostri occhi la divorano gli stranieri. È un deserto come la devastazione di Sodoma, è rimasta sola la famiglia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come una città assediata. Ma Signore degli eserciti, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra. Questo testo è duro, non ci appassiona facilmente, eppure è ricchissimo. Già la poesia ebraica, se potessimo leggerla, indirizzerebbe la lettura. Qui infatti vengono scelte da questo che è il più grande poeta della letteratura ebraica, appunto Isaia, le parole che vengono scelte sono caratterizzate dall'uso di sibilanti, s, e da suoni liquidi, come si dice, in particolare la R. Perché? Perché si parla di Israele, che è diventato Zarim. C'è un'inversione, Israel, Zarim, Israele è diventato come gli stranieri, Zarim. Ma, e quindi Israele, che perpetra crimini, versa sangue, è diventata come la città sanguinaria, Sedom. Dam vuol dire sangue, Sedom, Sodoma. Il popolo, Am, è diventato ribelle, Mara, è diventato come Amra, che è Gomorra. Queste sono le allitterazioni più frequenti che danno l'avvio all'arringa di Isaia, che dice: in che cosa ti vuoi distinguere, Israele? Tu sei un popolo, ma sei un popolo ribelle e quindi sei come Gomorra. Sei un popolo ingiusto e sanguinario e quindi sei come Sodoma, prototipo delle nazioni, degli altri, degli stranieri maledetti. E allora perché tu ti vanti di essere un popolo diverso dagli altri? Sei proprio come gli altri. E quindi, a motivo del tuo peccato, sei come un corpo coperto di piaghe, di lividure. E poi, l'immagine, del corpo piagato viene immediatamente convertita nell'immagine di un campo raso al suolo, come di un campo di battaglia che vede gli alberi abbattuti, le pietre distribuite per impedire la lavorazione, il sale sparso, è rimasta appena un capanno in un campo di cocomeri. Questa è la situazione che segue l'invasione assira nella terra di Giuda. E Israele, quindi cosa è successo? È successo che Israele ha cominciato a praticare l'ingiustizia in seno alle sue città e quindi l'instabilità interna ha reso molto, molto debole il popolo di fronte all'invasore che ha avuto buon gioco nel passare, razziare, esterminare. E il profeta dice: questo è il frutto del tuo peccato. Tu hai sparso sangue del povero e quindi il sangue dei tuoi soldati è stato sparso. E il tuo cuore hai lasciato venisse razziato dal tuo egoismo, hai lasciato che il Signore ti venisse strappato dall'anima ed ecco che la terra è devastata. La terra senza il Signore è una terra vuota. E poi, e dunque, il soldato malconcio che esce dalla battaglia con tutto il corpo piegato è proprio la visualizzazione piena della condizione del popolo. Israele è rimasto così, è un uomo piegato. E però il profeta dice: tu pensi che questo sia semplicemente per la morte? Non ti ricordi di Dio che è tuo padre? Beh, semplicemente tu eri ribelle, e come si prescrive nella Bibbia, dalla sapienza antica, tuo padre ha cercato di portarti al ravvedimento prendendo la verga e ha cominciato a colpirti. Ma questa cosa ci sembra sadica, crudele, contro ogni principio sensato di pedagogia e puericoltura, ma quello che importa a Isaia è dare un'ottica più profonda a quello che accade, cioè tutto quello che riguarda il popolo è davanti a Dio e la sostanza è che Dio è padre, che tu sei figlio. E che Dio ti educa. E quindi non è casuale che sia arrivato un esercito, non c'è nulla che sia preda all'arbitrio, alla bizzarria di chi che sia, del primo re di Ninive che si trovi sul trono. Tutto è da rivedere come il modo in cui Dio ti educa. Ora, titolo di questa sera contiene la questione: Dio educa. Come educa Dio? Sostanzialmente educa nella storia. Educa, ci educa con quello che ci capita, con i fatti più ordinari. I padri spirituali insegnano che il segno della maturità cristiana è l'accettazione della vita, cioè l'umiltà, la docilità a quello che ci accade. Imparare a non recriminare, a non contestare, ma vedere tutto sommato come quello che capita è giusto, va bene. Tutti si ammalano perché tu non ti devi ammalare, tutti prima o poi cadono perché tu non devi cadere. E questa disposizione a raccogliere la parola di Dio, la sua educazione nella storia. L'educazione di Dio può provocare dolore, sembra condurci nel deserto, però il primo testo ci diceva: Dio ci porta nel deserto, ci educa per farci entrare nella vita piena, in una terra ricchissima, dove scorrono latte e miele in abbondanza, dove c'è olio, ci sono i melograni, dove c'è moltissimo vino. Come educa il popolo il Signore? Con la storia, nascondendosi nella storia. E dunque l'importanza di riflettere questa sera sulla storia comune, storia con tante difficoltà, e proprio per questo storia santa, storia di salvezza. Ecco, questo era il messaggio. Vi ringrazio dell'attenzione. Probabilmente ci può essere una
domanda. Che anno fa il Cardinal Martini scrisse una lettera pastorale su Dio educa il suo popolo e utilizzò un brano, mi pare che sia Deuteronomio 31, in cui si parla dell'aquila che raccoglie la sua nidiata, che la sollevi in alto. Potresti dire qualche parola su questa immagine?
è il cantico che il Signore insegna a Mosè, e Mosè deve insegnare al suo popolo. È il cantico che troviamo nel Testamento. Poi Mosè pronunciò innanzi a tutta l'assemblea di Israele le parole di questo cantico fino all'ultima, Deuteronomio 32. Udite cieli, ascoltate terra, le parole della mia bocca. Di nuovo il tema di Isaia, ascoltate. Dopodiché, in questo lungo canto, che copre più di 40 versetti, si rievoca quello che è accaduto negli anni passati, insistendo nel dire che tutto è guidato da Dio. Scorra come pioggia la mia dottrina, stilli come rugiada il mio dire. La parola di Mosè è che come rugiada, se anche il popolo è ancora accampato nella steppa, fuori dalla terra, in una terra ancora incolta, la parola del Signore, la parola di Mosè, consegna acqua in maniera molto discreta. L'immagine della rugiada punteggia l'Antico Testamento e suggerisce la leggerezza dell'intervento di Dio, che appunto si nasconde come invisibile, si aggira nelle nostre vite a passi felpati, si presenta a noi come rugiada che si impone nella notte, quando è buio, quando non si vede. Voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio, Egli è la roccia, perfette sono le sue opere, giustizia, tutte le sue vie, è un Dio fedele, senza malizia, Egli è giusto e retto. E tuttavia prevaricarono contro di Lui, non sono Suoi figli, per le loro macchie, generazioni tortuose e perversa, così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di saggezza. Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto, che ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre, te lo racconterai, i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, e ristabilì i confini dei popoli secondo il numero degli figli di Israele, cioè assegna una terra a ogni nazione perché il popolo abbia un appezzamento adeguato per il proprio paese. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, cioè nel deserto. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali, lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Questo dell'aquila che solleva il popolo come fossero i suoi pulcini, è importante, la troviamo anche nel libro dell'Esodo. È importante perché nel deserto Israele ha l'impressione che tutto dipenda da lui, dipende maledettamente dal passo, dal ritmo che si tiene nelle carovane e bisogna faticare. E però Mosè dice che per quanto il popolo abbia l'impressione che tutto dipenda da lui, in realtà è come sollevato su ali di aquila. Esodo 19,4: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ma non è mica costato poco a Israele raggiungere il Sinai. Ha dovuto correre, ha dovuto marciare nella notte, attraversare il mare, ha dovuto attendere il permesso del faraone, quindi il tempo delle 10 piaghe. Eppure questo arco di tempo lunghissimo è sintetizzato così: vi ho sollevato su ali di aquila e vi ho fatto venire a me, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali, lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il testo continua: parlando del tempo del deserto, di quella che sarà la situazione nell'occupazione della terra, tempo assolutamente umano, eppure tempo in cui Dio continua a essere il Padre, non è Lui il Padre che ti ha creato, che fa crescere i figli e quindi fa tutto. Il bambino pensa che tutto dipenda da lui, in realtà è il padre che lavora, la madre, sono i genitori che provvedono a tutto. E la scrittura ama invitarci a guardare la nostra vita un po' così. Quindi ci parla della storia una e una seconda volta, ci parla della storia in maniera fedele al nostro riscontro, perché noi non abbiamo a dire ma io vivo in un'altra era, cioè sono passati 10.000 anni, altro che 3.000 anni da questi eventi, quindi non mi riguarda. No, ci racconta prima la storia così come la conosciamo e poi la stessa storia, perché non possiamo dire ma questo di che cosa sta parlando. No, dopo che la Bibbia ci ha mostrato di conoscere bene le durezze del nostro cuore, le difficoltà della nostra società, ci dice pure che il Signore ci sta sollevando su ali di aquila, che il Signore è padre e ci educa, e quindi per quanto tutto dipende da noi, in realtà è Lui che guarda come il figlio che siamo noi cresce.
Si è incominciato a conoscere la Bibbia da ragazzini. Nella mia testa io vedevo questi personaggi come perfetti. Poi, man mano che si è conosciuta, si arriva a vedere invece quanto sono difettosi, se non addirittura che hanno commesso proprio dei peccati tipo Davide, oppure, come lei diceva adesso, Giacobbe e Abramo stesso. E questo veramente consola, consola scoprire che sono così, perché questo ci fa capire che in effetti il Signore ci salva nonostante tutto questo. Sempre naturalmente penso se uno si pente di quello che ha fatto, ma è consolante pensare,
sì, sì.
Perché se no sarebbe disperazione.
Sì. Sì. La Bibbia ci parla proprio di persone che cambiano, cioè noi siamo fatto così, beh, è vero che ci sono punte del nostro carattere difficilmente riformabili, molto indurite, così, però la Bibbia ama dirci che invece si può cambiare, e quindi questo tema che a me è molto caro del cambiamento del nome, anche in Isaia, io dico che quasi tutto viene da Isaia, in Isaia negli ultimi capitoli si dice appunto che l'intera Gerusalemme riceverà un nome nuovo, non ti chiamerai più abbandonata, non sarai più detta devastata, sarai chiamata a mio compiacimento, sarai detta sposata. Noi dobbiamo cambiare nome, cioè siamo come siamo, noi forse tendiamo a dire che c'è l'età della fanciullezza, che è l'età dell'innocenza, e poi il nostro cuore va indurendosi. Invece la scrittura comincia con Adamo che è scappato via, non voleva più vedere Dio, ma culmina nell'Apocalisse, dove 144.000, dove miriadi di miriadi stanno davanti alla presenza di Dio. Quindi il cammino è proprio quello verso la Gerusalemme celeste. E poi ce ne capitano tante di cose, ma la scrittura ama dire che si cambia. Dio prende gli uomini così come li trova. Anche il grande Noè, uomo perfetto, alla fine del ciclo che da lui prende il nome, si ubriaca, si denuda. Ecco, la scrittura è proprio irriverente perché ci mostra il modello, poi ci vuole far capire che poi noi dobbiamo entrare lì. Nella pagina dell'Annunciazione a me piace sempre rilevare come la prima parola di Maria sia proprio quello: avvenga in me secondo la tua parola, cioè tutta la parola contenuta nella scrittura è per noi e noi dobbiamo desiderare che quello che racconta si compia in noi. E Maria, davanti all'angelo che le propone come una grande sintesi delle promesse più grandi dell'Antico Testamento, desidera che queste promesse si compiano. Si compia la tua parola. La scrittura ci è detta perché ciascuno di noi desideri entrare nelle pagine. Dice: Signore, fa con me come hai fatto con Abramo, fa con me come ha fatto con Rachele, perché neanche le madri poi sono le matriarche, sono esenti da peccato. Sara, per quanto subisca a Gerare in Egitto, quando la schiava rimane incinta, la caccia nel deserto. Quindi non è che poi eccella per sensibilità e premura. Oppure Rachele, quando lascia la casa del padre, ruba gli idoli. Ma com'è? La madre di Israele, la sposa di Israele, deve avere con sé gli idoli. Proprio racconti che non hanno poi seguito, non si spiega perché, se non forse perché quando il personaggio sembra incantarci, il lettore, il narratore dice: ma guarda poi che anche lei è idolatra, tu sei idolatra, ma anche lei poi era così, insomma. E quindi desideriamo che la parola si compia.
Cosa al volo? Visto che parliamo di storia e di salvezza, mi piacerebbe, penso che ci stia un accenno al culmine della storia e della salvezza in Gesù, no? Che tutto tende lì, però lo diamo per...
Giusto, è giusto. No, purtroppo è la mia deformazione personale, che uno mi può chiedere di parlare di qualunque cosa, io sottintendo che mi chiede di parlare di quella cosa lì nell'Antico Testamento, perché io scrivo di Antico Testamento, insegno Antico Testamento, e già questo è un oceano meraviglioso, ricco di consolazione. Ecco, però voi fate bene a dirmi: giusto, io ho accennato al mistero del Cristo quando parlavo della storia di Giuseppe e quindi la croce, ma ecco, nell'Antico Testamento si propone un po' la vicenda, si propone una riflessione sulla vita e si rivela come la vita si trovi nei posti più impensati. Addirittura Dio è colui che dà la vita nella morte. E quindi queste continue parabole, queste riflessioni dell'Antico Testamento, nei Vangeli trovano il volto, trovano colui che consegna la vita quando è morto, quando è appeso alla croce. E quindi la narrazione evangelica ci presenta la storia, assolutamente la storia di un uomo, che è decisamente la storia della salvezza. Quanto ho detto lo possiamo verificare appunto applicandolo a Gesù. Quando dicevo qual è la storia della Bibbia, è la storia ordinaria, la storia di uomini, come la storia di Gesù è la storia del figlio di Maria, è la storia del Nazareno, è la storia di un rabbì di Galilea. Eppure quella è la storia di Dio, è la storia della salvezza.
Ringraziamo Don Marco.
Ringraziamo Don Marco per questa bellissima esposizione sintetica di uno sguardo di insieme di tutta tutta la storia della salvezza, sottolineando gli aspetti più paradigmatici ed esemplari anche per noi. Ricordo che domani, sabato 19 novembre alle ore 18, ci sarà la celebrazione della Santa Messa presieduta in San Biagio da Don Francesco Scimè, e domani sera l'ultima conferenza di Monsignor Francesco Cavina, sempre qui alle ore 21, sulla dimensione scatologica della dimensione dell'azione educativa della Chiesa. Allora ci vediamo domani, grazie e buonanotte.
Buonanotte.
Hai preferito il Vaticano?